Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Di nuovo su Radio Wombat, la radio in streaming ma anche sulla M al 13.59. E nuova puntata di A Bassa Voce, io sono Favole e oggi volevo farvi addormentare con dei racconti tratti dal famosissimo poema epico di Omero, l'Odissea. E il protagonista dell'Odissea è ovviamente Odisseo, nome greco, detto anche Ulisse, il nome latino. E non sto a raccontarvi ovviamente chi è Omero, quando è stato scritto, perché, come, quando, e, però appunto magari vi racconto un attimo la storia per farvi capire poi che cosa andiamo a leggere. Io ho scelto i brani che parlano delle donne presenti all'interno, dei personaggi femminili, diciamo, che sono presentati all'interno di questo bellissimo e famosissimo poema. Le donne sono ovviamente maghe, streghe, sirene e mogli devote, e di tutto un po', caratteristiche completamente diverse, personaggi completamente diversi, e che però girano tutte intorno a questa figura maschile di riferimento, protagonista del poema, che appunto è Ulisse. Tutte vogliono Ulisse, non si sa perché, non si sa per come, evidentemente è un uomo che attira le grazie di femminili, di donne magiche soprattutto, comunque straordinarie. E chi sono queste donne? Allora, dipende se decido di leggervele in ordine cronologico, cioè secondo il viaggio che ha fatto Ulisse, o secondo il racconto di Omero. E sono due trame che si intersecano, perché come inizia in realtà il lo chiamo libro, però in realtà è stato edito molti secoli dopo, che Omero ovviamente lo cantava oralmente in Grecia. Odisseo in realtà inizia con un'odissea piuttosto sfigato, sull'isola di Ogigia, in fondo all'Europa, no? Alle colonne d'Ercole, possiamo dire, dove appunto è trattenuto da, ahimè, una ninfa veramente antipatica di nome Calipso. Calipso è innamorata di Ulisse e lo tiene lì prigioniero. E gli dei però si riuniscono in assemblea sul Monte Olimpo e Atena chiede con insistenza che Odisseo possa tornare a casa. Perché? Perché lui era arrivato a Ogigia dopo un lungo viaggio dalla fine della guerra di Troia. Lui ovviamente aveva combattuto nella guerra di Troia e grande eroe, intelligentissimo e furbissimo, è stato l'ideatore del famoso cavallo di Troia, con cui Troia poi è caduta. E quindi tutti alla fine di questa guerra erano bene o male, se non morti, tornati a casa. Ulisse invece non ci riesce, perché inizia questo lungo peregrinare sui mari, interrotto nelle sue intenzioni di tornare a Itaca, la sua isola, la sua patria, madre, dove appunto c'è Penelope e la moglie e il figlio Telemaco ad aspettarlo. Però non riesce a tornare a casa e si perde nel mar Mediterraneo, arrivando proprio fino ad Ogigia, dove lo trova Calipso. Atena però era la protettrice di Ulisse e quindi decide di mandare Hermes lì da Calipso per comunicarle la decisione degli dèi. La guarda, la ninfa deve lasciar partire Odisseo, quindi Calipso, mettiti l'anima in pace, tu devi lasciare andare quest'uomo. Atena invece si reca da Telemaco e a Itaca per incitarlo a partire a cercare il padre. Quindi da una parte abbiamo Hermes che va da Calipso, dove si trovava Ulisse, dall'altra invece c'è Atena che aveva convinto Zeus a mandare Hermes, ma in realtà lei va da Telemaco, il figlio di Ulisse, ad invitarlo a cercare appunto il padre, che per Telemaco e per sua moglie a questo punto era già morto. Come dargli torto d'altra parte. Quindi la storia, a questo punto Telemaco parte da Itaca per cercare le notizie su Ulisse, si reca a Pilo da Nestore, poi va a Sparta dove parla con Elena e Menelao, ed è proprio Menelao a svelare a Telemaco che Ulisse si trovava su quest'isola. Intanto a Itaca i proci, cioè gli aristocratici che hanno preso il possesso della reggia di cui Ulisse era il re e Penelope quindi la regina, progettano di fare un agguato a Telemaco per ucciderlo, quando poi ovviamente sarebbe tornato da questo viaggio alla ricerca del padre. A questo punto, dal libro quinto dell'Odissea, Hermes giunge sull'isola di Ogigia e convince Calipso a lasciar partire Odisseo. L'eroe parte con una zattera, con questo addio di Calipso, veramente un po' patetico. Poco dopo però si scatena una tempesta, mandata ovviamente sempre dal solito cattivissimo Poseidone, che ce l'ha a morte con Odisseo. Dopo due giorni di tempesta, Odisseo fa naufragio su un'altra isola, abitata dai Feaci, e la figlia del re, la principessa, si chiamava appunto Nausicaa, che è la seconda protagonista della lettura che vi farò tra poco. E Nausicaa lo porta al palazzo dal padre, il re Alcino. E durante il banchetto qui Ulisse svela chi è e che appunto deve tornare a casa. Ulisse era molto famoso tra i greci ovviamente, e quindi Alcino lo fa partire, gli prepara proprio una barca, una zattera, insomma, una nave, anzi scusate, e appunto lo fa partire per Itaca. La sera stessa, prima di partire, Ulisse racconta, oltre a svelare la propria identità, racconta tutta l'avventura che ha fatto prima di arrivare lì da loro. Quindi racconta in flashback tutto quello che è accaduto precedentemente. Quindi la partenza da Troia, le avventure con i ciconi, i lotofagi, i ciclopi, il dio dei venti Eolo, le strigoni, la maga Circe, le sirene, Scilla e Cariddi e così via. E io appunto vi leggerò l'incontro con la maga Circe e della navigazione con il canto delle sirene. E poi racconta anche Ulisse l'incontro nell'Ade con alcune anime morte, defunte, tipo sua madre Anticlea, Achille, Aiace, Agamennone, e appunto racconta di essere poi approdato da Calipso nell'isola di Ogigia e da lì di essere stato rimandato verso Oriente. A questo punto c'è il ritorno a casa di Ulisse. Alcino prepara appunto questa nave per riportare Ulisse a Itaca. Tornato finalmente a Itaca, Ulisse però deve affrontare i proci, cioè questi aristocratici che volevano sposare Telemaco, che volevano sposare la regina Penelope per diventare re al posto di Ulisse, appunto, e per prendere il potere e arraffarsi tutto. E su invito della dea Atena, Odisseo si finge però un mendicante, quindi quando arriva a Itaca non fa eccomi qua, sono tornato, è furbo, anche perché è aiutato da una grande dea, Atena, che se vi ricordate nei Cavalieri dello Zodiaco era veramente la dea più fantastica, più bella, più brava, più buona di tutte, almeno per me era il mio idolo. E per poter appunto, come mai si finge un mendicante? Perché voleva capire, voleva verificare che le persone rimaste lì fossero ancora dalla sua parte, fossero fedeli. Quindi rivela la sua identità solo al figlio Telemaco e a un altro servo e organizza un piano per uccidere i proci, perché da Telemaco viene a sapere appunto che i proci in realtà sono dei fannulloni che stanno lì a scrocco, a mangiare, a bere, a fare i porci comodi e poi insomma... lo scopo principale era quello di aspettare che Penelope finisse la tela per potersela sposare. Arrivato alla reggia, Odissea incontra, oddio, questa è la parte più drammatica, incontra il suo vecchio cane Argo, che lo aveva atteso per 20 anni, e quindi ormai questo cane era anzianissimo, ma pur di rivedere Ulisse, il suo padrone, lui era rimasto lì in attesa. E Ulisse però che fa? Ulisse ovviamente è contentissimo di rivedere il cane, ma il cane Argo, quando lo vede, dalla gioia muore. Quindi è veramente un passo di questo poema estremamente drammatico. Però da una parte fa anche ridere, perché insomma, pensare a un cane che sta lì ad aspettarlo per tutto il tempo e poi proprio sul più bello muore è un dispiacere, ma insomma, è anche un modo per sorridere di questo affetto, di questo animale così fedele, così premuroso, no, nei confronti del proprio padrone. Nel frattempo Penelope organizza una gara di tiro con l'arco e, sapendo che ormai Ulisse non tornava più, decide di dire a chi vince questa gara con l'arco sarà mio sposo. Nessuno però riesce a tendere l'arco. Odisseo, nelle vesti di un mendicante, chiede di poter partecipare, supera la prova e insieme a Telemaco a questo punto uccide i Proci. Penelope però ancora non crede che sia Ulisse e così lo mette alla prova chiedendo a una domestica di portare il loro letto fuori da una stanza. Odisseo però dice: no, guarda, non potete portare fuori questo letto perché è stato costruito su un tronco d'albero e quindi non può essere spostato, cioè sta lì in camera e lì rimane. A questo punto Penelope si convince che quello è davvero suo marito e Odisseo raggiunge il padre Laerte e poi appunto si riunisce a Penelope e qui finisce il poema. Bene, allora cominciamo subito, anzi subito no perché prima metterò una canzone. E iniziamo con i racconti che vi ho detto prima. La prima donna che incontriamo, la prima figura femminile, è appunto la ninfa Calipso.
Bisogna che lo fermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospinse un giorno a navigare. E se guardavo l'isola petrosa, ulivi armenti sopra ogni collina, c'era il mio cuore al sommo d'ogni cosa, c'era l'anima mia che contadina, un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che è di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia, ti chiama un'altra isola di fronte. E diedi un volto a quelle mie chimere, le navi costruì di forma ardita, concavi navi dalle vele nere. E nel mare cambiò quella mia vita, e il mare trascurato mi travolse. Seppi che il mio futuro era sul mare, con un dubbio però che non si sciolse. Senza futuro era il mio navigare, ma nel futuro trame di passato si uniscono a brandelli di presente. Ti esalta l'acqua e il gusto del salato, brucia la mente. Ed ogni viaggio reinventarsi un mito, ogni incontro ridisegnare il mondo e perdersi nel gusto del proibito, sempre più in fondo. E andare in giorni bianchi come arsura, soffio di vento e forza delle braccia, mano al timone, sguardo nella pura schiuma che lascia effimera una traccia. Andare nella notte che ti avvolge, scrutando delle stelle il tremolare, in alto l'orsa è un segno che ti volge, diritta verso il nord della polare. E andare come spinto dal destino, verso una guerra, verso l'avventura, e tornare contro ogni vaticino, contro gli dèi e contro la paura. E andare verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra inizio ed il finire, l'urlo dell'accecato Polifemo ed il mio navigare per fuggire. E fuggendo si muore la mia morte, sento vicina quando tutto tace sul mare e maledico la mia sorte. non trovo pace. Forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano e i remi muta in ali al folle volo, oltre l'umano. La via del mare segna false rotte, ingannevoli in mare ogni tracciato, solo leggende perse nella notte perenne di chi un giorno mi ha cantato, donandomi però un'eterna vita, racchiusi in versi, in ritmi, in una rima, dandomi ancora la gioia infinita di entrare in porti sconosciuti prima.
Calipso. La riccioluta Calipso stava in fondo a una grotta in attesa che Ulisse tornasse dalla riva del mare. Cantava una dolce melodia e tesseva una tunica con fili d'argento, quando ecco sotto l'arco della grotta apparire in controluce il dio dai calzari alati. La ninfa capì subito che era successo qualcosa di grave. Fino a quel momento gli dèi, considerandola una divinità minore, l'avevano sempre ignorata. Se oggi le inviavano un personaggio del calibro di Hermes, il principe dei messaggeri, non era certo per mandarle un saluto. Decise allora di offrire al nuovo venuto una coppa di rosso nettare e un vassoio ricolmo di ambrosia, per poi attendere, rassegnata, la sentenza degli dèi immortali. Hermes bevve, mangiò e dette inizio alla missione. «Oh divina Calipso, Zeus, il signore del tuono, mi ha ordinato di venire da te, a Ogigia». E io, malgrado la lunghezza del viaggio, sono venuto. Come vedi, eccomi qui. So che hai un prigioniero di nome Ulisse, un uomo infelicissimo, naufragato 7 anni or sono su quest'isola. Mi dicono che tu subito ne approfittasti e che da quel giorno non hai più voluto che andasse via. Ebbene, sappi che per volontà degli dei mortali, e in particolare di Zeus, è stato deciso che il tuo nobile ospite ritorni alla terra dove ebbe i natali. Non avesse mai pronunziato queste parole, Calipso subito si mise a piangere. Oh, dei dell'Olimpo, quanto siete crudeli! Ulisse arrivò a Ogigia più morto che vivo, dopo un terribile naufragio, e fu proprio il tuo Zeus, se ben ricordo, a spezzargli in due la nera nave con una delle sue folgori. Tutti i suoi compagni perirono e lui fu l'unico a salvarsi. Anche perché fui io, povera stupida, a portarlo a riva più morto che vivo. Lo nutrì e gli rimasi vicino finché non riacquistò le forze. Ora che è tornato sano e magari anche più bello, gli dèi lo rivogliono indietro e io sarò costretta a ubbidire perché non è permessa a una ninfa di andare contro il volere di Zeus. D'accordo, lo lascerò partire. Vi avverto però che non posseggo navi, né tantomeno rematori. Al massimo potrò dargli dei buoni consigli. «Aiutalo come puoi», concluse Hermes, che non vedeva l'ora di andarsene, «e fai in modo che si costruisca una zattera, poi supplica i venti perché lo spingano verso oriente». Detto così, lo guidò, chiara fra le dee, sveltamente. Dietro la dea andò lui. Arrivarono la dea e l'uomo nella cava spelonca. Lì egli sedette sul trono da cui s'era alzato Ermete, e la ninfa gli offrì ogni cibo da mangiare e da bere, di cui i mortali si cibano. Lei stessa sedette di fronte al divino Odisseo e le ancelle le misero innanzi ambrosia e nettare. Ed essi, sui cibi pronti, imbanditi, le mani tendevano. Poi, quando furono sazi di cibo e bevanda, tra essi cominciò a parlare Calipso, chiara fra le dee. «Divino figlio di Laerte, Odisseo pieno di astuzie, e così ora vuoi tornartene a casa, subito, nella cara terra dei padri? E tu sei felice comunque, ma se tu nella mente sapessi quante pene ti è destino patire prima di giungere in patria, qui resteresti con me a custodire questa dimora e saresti immortale, benché voglioso di vedere tua moglie che tu ogni giorno desideri. Eppure mi vanto di non essere inferiore a lei per aspetto o figura, perché non è giusto che le mortali gareggino con le immortali per aspetto e beltà. Rispondendo, le disse l'astuto Odisseo: «Dea possente, non ti adirare per questo con me. Lo so bene anche io che la saggia Penelope a vederla è inferiore a te per beltà e statura. Lei infatti è mortale, e tu immortale senza vecchiaia. Ma anche così desidero e voglio ogni giorno giungere a casa e vedere il dì del ritorno. E se un dio mi fa naufragare sul mare oscuro come il vino, saprò sopportare, perché ho un animo paziente nel petto. Sventure ne ho tante patite e tante sofferte tra le onde d'in guerra, sia con esse anche questa». Calipso trovò Ulisse ancora sullo scoglio, tutto intento a scrutare l'orizzonte. «Non piangere, o mio infelice amore», gli disse affranta. «Zeus desidera che tu torni alla sassosa Itaca, e io, per ironia della sorte, dovrò anche aiutarti a fuggire. Taglia dunque dei grossi tronchi, annodali ben bene, e costruisciti una zattera capace di affrontare i marosi. Io provvederò a fornirti viveri. Ti darò un otre pieno di acqua, un secondo otre colmo di vino rosso, una sacca di pane fresco e delle vesti asciutte, in modo che tu abbia un ricambio completo quando quelle che indossi saranno zuppe di acqua di mare. Infine farò in modo che i venti soffino tutti nella direzione giusta». Il mattino dopo, Ulisse, alle prime luci dell'alba, cominciò la costruzione della zattera. Doveva farla abbastanza solida da poter attraversare una distesa di mare non indifferente. Abbatté 20 alberi di alto fusto, i più dritti che riuscì a trovare, poi li sgrossò con una scure di bronzo procuratagli da Calipso e infine li saldò con chiodi di legno e funi intrecciate. Poi, da quel bravo falegname che era, con i rami tagliati, costruì un cassero sul quale salire per scrutare l'orizzonte. Al centro, infine, fissò un grosso albero capace di reggere una larga vela e a poppa un robusto timone per poter guidare. Come ultimo tocco protesse i quattro lati dello zatterone con ampie stuoie di vimini. Attese per 5 giorni che si alzassero i venti favorevoli, dopodiché issò la vela. Quando prese il largo, Calipso lo seguì dall'alto di una rupe, immobile come una statua. Aveva indosso una tunica d'argento, i cui riflessi avrebbero seguito Ulisse per molte e molte miglia. Mentre la zattera si allontanava, la dea sperò fino all'ultimo che lui tornasse indietro. Oh, quanto lo avrebbe amato se solo avesse avuto un ripensamento! Oh, quanti baci gli avrebbe dato se solo si fosse trattenuto ancora un anno! Avrebbe supplicato Zeus di renderlo immortale, ma queste cose gliele aveva già dette e ridette, senza riuscire mai a fargli cambiare idea. Lui e la sua maledetta zattera si allontanavano sempre di più. Ormai erano diventati un punticino nero all'orizzonte. Com'è possibile, si chiedeva Calipso, amarsi per 7 anni e poi troncare tutto da un giorno all'altro, quasi senza parlare? Come avrebbe fatto a non vederlo più? «Torna, amore mio, torna!» urlava il suo cuore. L'eroe, invece, è crudele dirlo, non si girò nemmeno a guardarla.
Alzarmi ancora, è il momento che aspettavo e ora, nonostante questo cielo sembri chiuso su di me. Nessuno mi vede, nessuno mi sente, ma non per questo io non grido più. Sono qui in un mondo che ormai gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole, e piove ma io qualche cosa farò per sentire ancora tutto il calore che ora non ho, e avere un po' di pace che ora non ho. Sulla strada troppe
mano, ora servirebbe troppa gente. Alza il dito e poi lo punta su di me. Nessuno mi crede davvero innocente, ma non per questo io non vivo più. Io sono qui in un mondo che ormai gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole, e piove ma io qualche cosa farò per sentire ancora tutto il calore che ora non ho, e avere un po' di pace che ora non ho, e luce nei miei occhi che ora non ho, una direzione giusta che ora non ho, che ora non ho, che ora non ho.
Nausicaa. Mentre Ulisse giace addormentato dopo 17 giorni di lungo viaggio in mare, dove gliene sono successe di tutti i colori, Atena, per dargli una mano, appare in sonno a Nausicaa, la bella figlia del re dei Feaci, assumendo le vesti di un'amica. «Oh, dolce Nausicaa», le dice Atena, «perché sei così trascurata? Le tue vesti giacciono tutte sporche, ammonticchiate, in un angolo della stanza. Non essere negligente, cerca di tenerle in ordine. Sappi che non a lungo resterai vergine. Da tempo ormai i più nobili tra i Feaci ti hanno notata e vorrebbero chiederti in sposa. Preparati allora al grande giorno e domani, alle prime luci dell'alba, fatti dare da tuo padre un carro e porta le tue vesti in riva al mare, lì dove sono i lavatoi». Quando l'aurora si levò dal suo trono bellissimo, Nausicaa si ricordò del sogno che aveva fatto e corse a raccontarlo ai genitori. Al che il padre dette subito ordine ai servi perché allestissero un carro sufficientemente grande da ospitare sua figlia e tutte le ancelle. Il caso volle che i lavatoi fossero situati proprio accanto al cespuglio dietro al quale Ulisse si era messo a dormire. Giunte sul posto, le ragazze si spogliarono, sia perché desideravano fare un bagno, sia perché volevano lavare le loro vesti insieme a quelle della figlia del re. In attesa poi che il sole le asciugasse, si misero a giocare a palla e fu allora che un lancio non ben calibrato finì col cadere in acqua. Il conseguente schiamazzo svegliò l'eroe. «Dove mi trovo?» si chiese Ulisse. «Sento un allegro vociare di fanciulle. Ora, mettiamoci nei suoi panni, anzi, nella sua nudità, e immaginiamoci la scena. Si sveglia in una terra sconosciuta e vede innanzi a sé una decina di ragazze nude che giocano a palla. Anche lui è nudo. Poco prima, infatti, per indossare il velo salvagente regalatogli da Ino, era stato costretto a liberarsi dei vestiti. A questo punto non sa più che fare. Non può né continuare a nascondersi, né mostrarsi all'improvviso con addosso solo una patina di salsedine. E allora che fa? Strappa un ramo carico di foglie e se lo mette sul davanti, in modo da coprire quello che Omero poeticamente definisce le vergogne di uomo. Quindi esce allo scoperto, come un leone, dice il poeta, che sbuca all'improvviso in un gregge di pecore. Fuga generale delle ancelle. Solo Nausicaa non si muove e lo guarda incuriosita. Non per nulla, lei è la figlia del re e l'essere di sangue reale, a volte, conferisce una sicurezza che le altre donne non hanno. Ebbene, nessuno mi crederà. Ulisse timidamente si getta ai piedi di Nausicaa e la supplica. Oh, immagine divina, che tu sia una dea o una donna non importa. Aiutami! Se sei una dea dovresti essere Artemide, già che è a lei che somigli in modo impressionante. Se sei invece una donna, tre volte felici dovrebbero essere tuo padre e tua madre, e tre volte felici i tuoi fratelli, ma più di tutti sarà felice colui che per primo ti condurrà nel talamo nuziale. Io non vidi mai una donna più bella di te. Nausicaa, a queste parole, come qualsiasi altra donna del resto, non poteva che sentirsi lusingata, ragione per cui continuò ad ascoltare lo straniero con crescente interesse. «Sono appena scampato da una tempesta scatenatami addosso da Poseidone», proseguì Ulisse. «Il mare, color del vino, stava quasi per inghiottirmi, quando un'onda più alta delle altre mi gettò su queste terre. Ora, io ti chiedo, dove sono finito? Dov'è la tua città? Non conosco questi siti. Fammi da guida e regalami un cencio qualsiasi, in modo che io mi possa coprire, e in cambio che gli dèi ti donino tutto ciò che desideri». E Nausicaa rispose: «Ascoltami bene, o uomo venuto dal mare. Da come parli non mi sembri né un malvagio né un folle. Pertanto ti rivelerò il mio nome e quello del mio popolo. Non so se te ne rendi conto, ma hai avuto una gran fortuna a finire sulle nostre spiagge. Questa è la terra dei Feaci, popolo amante della pace. I Feaci non prediligono l'arco e le frecce, ma i remi e le vele. Io mi chiamo Nausicaa e sono la figlia del grande Alcino, il re che su tutte queste terre comanda». Poi, rivolta alle ancelle, gridò: «E voi, stupide, perché scappate? Possibile che la vista di un uomo nudo vi terrorizzi a tal punto? Noi Feaci siamo molto cari agli dèi e nessun essere umano che tenga la propria vita sarebbe così stupido da farci del male. Costui è uno sventurato, a stento sopravvissuto a naufragio. Abbiatene cura. Lasciate che si lavi nelle acque del fiume, al riparo del vento, e subito dopo procurategli del cibo e delle vesti asciutte». Le ancelle tornarono sui loro passi e misero accanto a Ulisse un'ampolla d'olio, un otre pieno d'acqua, un vassoio pieno di cibo, una tunica e un mantello di lana. «Grazie, ancelle, per l'aiuto che mi date», disse Ulisse. «Ora però vi prego di allontanarvi quel tanto che basta per far sì che mi lavi e mi unga da solo, già che ho vergogna a farmi vedere nudo da fanciulle che hanno riccioli così belli». Ciò detto, si immerse nel fiume, si ripulì ben bene, bevve e si sfamò. Quindi, una volta sazio, si unse e indossò la tunica e il mantello che gli avevano preparato. Per l'occasione, infine, Atena vi aggiunse del suo, lo fece diventare più alto e più bello, in modo da impressionare favorevolmente i Feaci, non appena Nausicaa lo avesse portato in città. Ma soffermiamoci un pochino su Nausicaa. Noi ce la immaginiamo una vergine candida e ingenua, e invece non lo era affatto. Come vide l'eroe al massimo del suo splendore, bello e maestoso come una statua, perse del tutto la testa. «Oh, ancelle dalle candide braccia», comunicò alle sue amiche più care, «guardate quest'uomo venuto dal mare. Prima sembrava un relitto, ora è diventato simile a un dio. Ah, se potessi avere anch'io come sposo un uomo simile, non mi staccherei da lui per tutta la vita». E dopo questa esplicita proposta di matrimonio, Omero ci offre un esempio di come, fin da allora, furoreggiasse il pettegolezzo. «Adesso andremo in città», disse Nausicaa a Ulisse. «Io ti guiderò a Scria, nella reggia di mio padre, dove incontrerai i più nobili dei Feaci. Tu però, di grazia, o straniero, non startene al mio fianco. Seguimi a piedi, insieme alle ancelle, e a debita distanza. Non vorrei che qualche malalingua cominciasse a pensare: ma chi è quell'uomo così bello che sta seduto accanto a Nausicaa? È lui che l'ha avvicinata o è lei che l'ha cercato? In tal caso, credimi, proverei una gran vergogna». Detto questo, con la luce da frusta, sferzò le mule perché si mettessero in cammino. Per maggior precisione, le incitò, ma non tanto da perdere di vista Ulisse, che la seguiva a piedi insieme alle ancelle.
Si complica l'elenco degli errori e dei legami intelligenti intransigenti. Miccia prende fuoco per la gola. Miccia prende fuoco per la gola. Miccia prende fuoco per la gola e straccia il cuore. Scarica, lingua scuoia, cucera de trema la discarica, cupa rossa lava di emozioni, include un cuore che non conta niente ormai.
Alla corte di Alcino. Ulisse, per non compromettere Nausicaa, una volta entrato a Scheria, si staccò dal corteo e finì per smarrirsi. Girò una mezz'oretta per strade e stradine finché non si decise a chiedere aiuto a un passante. Chi poi fosse questa passante è facile immaginarselo: era Atena, questa volta travestita da giovinetta, con la classica brocca d'acqua tra le braccia. «Potresti indicarmi, o fanciulla», le chiese Ulisse, «dov'è la reggia del divino Alcino?» E lei dolcemente rispose: «Certo che posso, straniero, va sempre dritto e ti troverai di fronte a un maestoso palazzo. Lì dentro vivono i sovrani dei Feaci, tutti e due seduti a banchetto. entra e non avere timore, ti riceveranno con la massima cortesia. Ricordati, però, che prima di ogni altro dovrai ossequiare la regina. Avvicinati a lei con rispetto e abbracciale le ginocchia. Poi dille con calma tutto ciò che desideri. È lei a decidere ogni cosa nelle terre dei Feaci. Alcino fa il re, ma le obbedisce in tutto e per tutto. La regina si chiama Rete, è di animo mite ed è felice quando può appianare i contrasti tra coloro che ama. Se poi ti prende in simpatia, non avrai più problemi nel corso della vita. Tutto quello che vuoi ti sarà dato, basterà chiedere. Il popolo la venera come se fosse una dea. Ciò detto, lo avvolse in una magica nebbia e lo accompagnò fin dentro le mura del palazzo. Una volta entrato nella reggia, la magica nebbia si sciolse e l'eroe comparve in tutto il suo splendore davanti agli occhi stupiti di Alcino e di Arete. «Chi è costui?» si chiese. «È un dio o un demone? E che cosa vuole da noi?» Atena, da brava sceneggiatrice, aveva previsto la sorpresa dei reali e le conseguenti attenzioni. Da parte sua, Ulisse, prima ancora che le loro maestà gli potessero rivolgere delle domande, si gettò ai piedi della regina. «Oh, splendida Rete, alle ginocchia tue mi inchino e a quelle del tuo illustre sposo. Sono appena scampato a un tremendo naufragio e il mio massimo desiderio sarebbe quello di tornare nella mia cara Itaca. Si dice che i Feaci siano famosi in tutto il mondo per la velocità delle loro navi e per l'abilità che hanno nel condurle dove vogliono. Concedimi allora, o divina signora, una nave e insieme a essa un equipaggio, in modo che io possa riabbracciare i miei cari, da cui sono lontano da molto tempo». Arete fece un lieve cenno d'assenso al marito e questi prese la parola. «O principi Feaci», esordì il re, rivolgendosi ai consiglieri di corte che gli stavano intorno, «io penso che come prima cosa sia necessario invitare il nostro ospite a bere e a mangiare, e solo in un secondo momento, quando si sarà saziato, potremo discutere con lui della nave e dell'equipaggio». Seguì la solita grande abbuffata, al termine della quale Alcino si rivolse a Ulisse. «O forestiero, dici al fine il tuo nome, non può essere che tuo padre non te ne abbia dato uno. Tutti abbiamo un nome, misero o nobile che sia. E allora dici, al fine, chi sei? Qual è la tua terra? Dove sei andato errando e quali paesi hai visitato? E come si chiamavano gli uomini che hai incontrato? E com'erano? Ospitali o inospitali? Giusti o ingiusti? Ossequiosi degli dèi o blasfemi? Generosi o avari?» Ha inizio così, dal prossimo canto, un nuovo tipo di Odissea. Sarà lo stesso eroe a raccontarci le sue avventure. Ascolteremo nell'ordine l'incontro col ciclope Polifemo, quello con la maga Circe, la discesa nell'Ade, l'avventura con le sirene e il passaggio attraverso Scilla e Caritti. Buon viaggio!
Είμαστε τσούρμανε μικό σε μια φτωχή γαλέρα. Πάω πάνω της ο θάνατος με την αργά θερίζει. Πότε διαυγεί ορίζοντα, η αυγή δεν έχει δείξει. Στο βρώμικο κατάστρωμα πάντα η φρουρά ουρλιάζει. Τις μέρες μας τις κλέβουνε σε βρώμερα σανίδια κι είμαστε δούλοι ασθενικοί δεμένοι μ' αλυσίδα. Φεγγάρι πάνω απ' τη θάλασσα, στον ουρανό τα αστέρια. Μα πάνω απ' τα φώτα μας, πενθύμω πέπλο πέφτει. Αγέλες πουλών ξεσαρκών, κοπήλα των βογκώντας. την αλυσίδα σου αν δε σπάς, πάνω στο κουπί πεθαίνεις. Σκλάβε που βογκάς, κουπί θα τραβάς αιώνια. Καλλιός το κύμα θάνατος στη θάλασσα που αφρίζει. Κουπί θα τραβάμε ίσα με το πλοίο στα βράχια να πέσει. Ψηλά τις μαυροκόκκινες στο σφύριγμα του ανέμου. Κι αν είναι σάβανο άφλιο το αφρισμένο κύμα, πάνω απ' τις μάρτυρες θα βγει της αναρχίας ο ήλιος. Όπλα στα όπλα, σκλάβοι ορθοί, το κύμα ανεβαίνει, μου γκρίζει. Ρωτές αστραπές και κεραυνοί χτυπούν τη μοιραία γαλέρα. Στα όπλα, στα όπλα, σκλάβοι ορθοί, παλέψτε σκληρά με καρδιά. Δικαιοσύνη ορκιστείτε να γίνει και η θάνατο ηλευθερία. Δικαιοσύνη ορκιστείτε να γίνει και η θάνατο ηλευθερία.
La maga Circe. Dopo altre peripezie, Ulisse raggiunge l'isola di Ea, quella della famosa maga Circe. Costei aveva riccioli bellissimi e parlava con voce umana. Era figlia del dio Sole, che illumina tutti i mortali. Questa volta l'eroe, dopo le recenti esperienze, non vuole più rischiare la vita sua, né quella dei suoi compagni. Vorrebbe solo riapprovvigionarsi di acqua, di viveri e riprendere la navigazione. Pur tuttavia sente il bisogno di raccogliere informazioni. «Dopo tante tempeste ci siamo persi», confessò avvilito a uno dei suoi marinai. «Ignoriamo persino se dobbiamo dirigere la prora a oriente o a occidente». Salì quindi su di una collina e scorse una casetta tra i boschi. A vederla da lontano, tutta linda e pulita, e circondata da aiuole fiorite, sembrava il luogo più tranquillo dell'universo. La prudenza però non è mai troppa e Ulisse non volle andare subito a conoscere i locali, anche perché si imbatté in un cervo di rara bellezza, le cui carni gli consentirono di restare all'ancora per altri 3 giorni. Dopodiché divise i suoi uomini in 2 gruppi, uno da comandare personalmente e un secondo da affidare a Euriloco, il suo luogotenente di fiducia. Ciò fatto, mise in un elmo 2 contrassegni ed estrasse a sorte quale dei 2 gruppi sarebbe dovuto andare a ispezionare la casetta. Vinse, si fa per dire, Euriloco, ed ecco più o meno quello che gli capitò, così come ce lo racconta lo stesso Ulisse. Intorno alla casa stavano accovacciati lupi e leoni. Nessuna però di queste belve dava segni di particolare aggressività. Sembrava quasi che fossero state messe lì unicamente per fare bella mostra di sé o per scoraggiare i più pavidi. Una volta giunti innanzi alla casa, Euriloco e i suoi sentirono una voce femminile che cantava una bellissima melodia. «Questa è la voce di una dea!» esclamarono in coro i marinai. Poi, resisi conto che si trattava di una donna intenta a tessere una magnifica tela, chiesero di essere ricevuti. La maga, perché di lei si trattava, non si fece pregare più di tanto. Si affacciò alla soglia e invitò tutti ad accomodarsi. Solo Euriloco, sospettoso com'era, non volle entrare e preferì attendere nel cortile antistante. Circe fece sedere i marinai su troni d'argento e, grazie a uno stuolo di bellissime ancelle, offrì a ciascuno una coppa d'oro contenente un cocktail di sua invenzione: vino, miele, farina d'orzo e in più un misterioso farmaco. Poi, quando si accorse che non erano più in grado di reagire, li toccò, uno alla volta, con una bacchetta magica e li trasformò tutti in porci, quindi li rinchiuse in un porcile già colmo di letame e dette loro da mangiare ghiande in abbondanza. Gli sventurati, pur essendo rimasti uomini nella mente, avevano tutte le caratteristiche dei maiali, grugnito compreso. Euriloco, dopo aver atteso una buona mezz'ora fuori dalla casa, capì che qualcosa non doveva essere andata per il verso giusto e corse ad avvisare Ulisse. Era a tal punto agitato che non riusciva quasi a parlare. A fatica l'eroe riuscì a cavargli qualcosa di bocca. «Eravamo entrati nel bosco, come tu ci avevi ordinato», balbettò Euriloco. «La casa era tranquilla, tutta costruita in pietra liscia dalle fondamenta al tetto. Dentro c'era una donna che cantava. I miei compagni, incuriositi, la chiamarono e lei uscì subito fuori. Poi ci invitò a entrare e aprì due porte luminose, ma così luminose da abbagliare chiunque avesse voluto gettare uno sguardo all'interno. E fu proprio tutta questa luce a mettermi in sospetto. Mentre i compagni entrarono estasiati, io preferii restare ad attenderli sotto il porticato e, come temevo, non li ho visti più uscire». Ulisse non pose tempo in mezzo. Si appese la spada al fianco e si avviò verso la casa di Circe, deciso a liberare i compagni presi in ostaggio. «Non andare, o divino, ti supplico!» urlò Euriloco, cercando di trattenerlo per un braccio. «Anzi, fuggiamo, forse abbiamo ancora la possibilità di ritardare di qualche giorno il momento fatale». Ma ci voleva ben altro per fermare Ulisse. Euriloco non aveva ancora finito di parlare che lui già si era incamminato verso la casa di Circe e bene fece ad avviarsi, dal momento che di lì a poco avrebbe avuto un incontro determinante, quello con Hermes, il messaggero della Verga d'Oro. Il dio gli si parò dinanzi sotto le vesti di un giovincello imberbe. «Dove vai, o figlio di Laerte, solo, per queste alture e del tutto ignaro dei luoghi? I tuoi compagni sono già stati trasformati in porci dalla tremenda Circe e ora grufolano accalcati in appositi porcili. Vuoi forse liberarli? Sappi allora che non avresti scampo se non ci fossi qua io a darti una mano. Prendi quest'erba magica e mangiala senza lasciarne nemmeno un filo. Quando la maga ti toccherà con la sua bacchetta d'oro, tu sguaina la spada affilata e saltale addosso, quasi volessi trafiggerla, allora lei si getterà ai tuoi piedi». E fu proprio in questo modo che andarono le cose. Ulisse, dopo aver masticato l'erba magica, chiamò Circe a gran voce. La maga aprì la porta luminosa. L'eroe entrò e venne fatto accomodare su un trono d'argento. Seguì la procedura di rito. Prima i filtri magici serviti in coppa e poi la bacchetta d'oro per la metamorfosi. Questa però non funzionò. Al che Circe, resasi conto che aveva a che fare con un individuo refrattario alle sue magie, ci restò un po' male. «Chi sei, straniero?» gli chiese spaventata. «E qual è la tua stirpe? Nessuno al mondo ha mai resistito alla mia pozione per più di un istante». Poi, quando vide che l'eroe con la spada sguainata minacciava di trafiggerla, si gettò ai suoi piedi e cominciò a supplicarlo, ma Ulisse, gelido, le intimò di restituire subito ai suoi compagni le sembianze umane. La liberazione dei marinai fu molto commovente, ecco come ce la racconta l'eroe. Odissea, canto 10, 410. «Come quando in campagna, la sera, le mucche tornano dal pascolo e le vitelle accorrono loro incontro con alti muggiti, così intorno a me si affollarono i compagni, una volta che ebbero riacquistato il loro aspetto di sempre. Piangevano tutti come bambini ed erano felici, quasi che fossero tornati a Itaca ricca di sole, nella terra dei padri. Ulisse però li riportò subito sulla terra. «Come prima cosa, o compagni, mettiamo in salvo la nave, poi riponiamo le nostre ricchezze in una grotta sicura e infine torniamo qui, in casa di Circe, a bere e a mangiare». Tutti ovviamente furono d'accordo, a eccezione di Euriloco, che non perse l'occasione per fare a tutti una piccola ramanzina. «Dove andate, o stolti?» predicò con voce stridula. «Vi rendete conto che la maga Circe prima o poi vi trasformerebbe di nuovo in porci? Non date ascolto a Ulisse, già altre volte per la sua follia molti di noi hanno trovato la morte». Oddio, non è che avesse tutti i torti. Nell'isola di Ea, infatti, Ulisse e i suoi restarono alla bellezza di un anno, sempre a mangiare, a bere e a far baldoria. Ci fu pure uno dei marinai che tra un'imbriacatura e l'altra ci rimise la pelle. Per scendere dal terrazzo al pian terreno, invece di prendere le scale, prese la finestra e cadde nel vuoto. Si chiamava il Penore ed era il più giovane del gruppo. La predica di Euriloco, però, non piacque a Ulisse, che non poteva tollerare un atto di insubordinazione così evidente. Un capitano è un capitano e non può essere messo in discussione davanti ai suoi marinai. Il nostro eroe aveva già sguainato la spada per troncare la testa al contestatore, quando i compagni si interposero e gli impedirono di fare sciocchezze, pur essendo tutti d'accordo a trascorrere il resto della vita sull'isola della maga. «Se vuoi, o divino», disse a Ulisse, «lasceremo costui a fare da guardia alla nave e noi tutti verremo a vivere con te nella casa dell'ottima Circe». La storia di Circe finì grosso modo così. Una volta amici, la maga mise in guardia Ulisse sui prossimi pericoli a cui sarebbe andato incontro. «O figlio di Laerte», gli disse, «prima di tornare in patria, un altro viaggio ti attende, molto più impegnativo di quello che hai appena concluso. Dovrai scendere nella dimora di Ade e della tremenda Persefone e, una volta in quel luogo, di assoluta tetraggine, interrogare l'anima del tebano Tiresia, l'indovino cieco dalla mente lucida, l'unico a cui fu concesso di conservare la saggezza anche dopo la morte». La notizia non fece affatto piacere all'eroe, che anzi si demoralizzò. «Come potrò mai raggiungere l'Ade? Che io sappia, nessun uomo è mai riuscito ad arrivarci da vivo». «Ma non devi assolutamente preoccuparti», rispose la maga. «Tu pensa alle vele, che alla rotta penserà il vento di Borea. Per il resto, quando vedrai una grande spiaggia, con migliaia di pioppi e di salici, saprai di essere giunto alla meta. Quelli sono i boschi cari a Persefone. Più oltre incontrerai la Cheronte e, subito dopo, il Piriflegetonte e il Cocito, che discende direttamente dalla fonte Stige. Lì, dove questi fiumi confluiscono, troverai una roccia. Scava ai suoi piedi una fossa larga un cubito e lunga altrettanto, e intorno a essa versa laute e libagioni in onore dei defunti. Ricordati di mischiare nella coppa latte e miele, vino dolce, acqua di fonte e farina bianca. Sulla fossa, poi, sacrifica nell'ordine un montone nero, un ariete nero e una pecora nera. Vedrai allora venirti incontro le anime dei morti. Verranno a centinaia. Sguaina la spada e impedisci loro di avvicinarsi troppo al sangue delle vittime, almeno prima che non sia arrivato il saggio Tiresia». «E cosa dovrò chiedere all'indovino cieco quando si farà avanti?» «Gli chiederai la strada per tornare in patria, quanto sarà lungo il viaggio e quali pericoli incontrerai sul mare ricco di pesci».
«O maga Circe, cosa fa lei non mi tocchi? Illudi sempre quegli sciocchi e li trasformi tutti in porci. O maga Circe, c'è chi perde, c'è chi vince, ma chi perde è caso strano, sta cantando questo brano. Musa magliante, a tratti pure invincibile, ninfa dea, trovarti sembra impossibile. Volevi Ulisse, colui che domina Itaca, non ce l'hai fatta figura mistica e mitica. Figlia di Elio, dio del sole Perseide, Omero ti ha vista ma non qua nell'Eneide. Con questi inganni illuso sempre la gente, che poi trasformi in una bestia dolente. Vuoi solo i soldi, fammi quelle collane, piuttosto mi taglio qua con queste due lame. Niente illusioni, tratte d'alto parlare, scappo per sempre, navigo in mezzo al mare. O maga Circe, cosa fare non mi tocchi. Illudi sempre quegli sciocchi e li trasformi tutti in porci. Wow, maga Circe, c'è chi perde, c'è chi vince, ma chi perde caso strano sta cantando questo brano. Impara in fretta a fare di sé un inganno. Senza di lei per noi sarebbe un bel danno. Tutti incontriamo almeno alcune di quelle.
Chi?
Che della Circe sono le loro gemelle. Pensa e ripensa a tutte quelle ragazze.
Quali?
Che sono pronte a svuotarti le tasche. Pensa e ripensa pure alla tua tipa.
Goal.
Che per la fama dà per prima la figa.
Dicker.
Un mio consiglio, non ascoltare nemmeno. Gente fidata, il numero per è zero.
Zero.
Il mondo è pieno di queste brutte persone. Sperano a bocche ad una loro illusione. Oh maga Circe, cosa fa lei non mi tocchi? Illudi sempre quegli sciocchi e li trasformi tutti in porci.
Wow.
Oh maga Circe, c'è chi perde, c'è chi vince, ma chi perde caso strano sta cantando questo brano.
La discesa nell'Ade. A Ulisse apparve l'anima di sua madre Anticlea. A vederla fra i trapassati, lui, che la credeva ancora viva a Itaca, non resse alla commozione. «Oh madre!» esclamò singhiozzando. «Oh figlio!» gli fece eco Anticlea. «Come hai fatto, tu, ancor vivo, a giungere qui, tra le nebbie dell'oltretomba? E dimmi, sei tornato a Itaca? Hai rivisto la casa? E come sta la sposa?» «Oh madre, che tristezza vederti qua giù, tra coloro che piangono! No, non sono ancora riuscito a tornare nell'amata Itaca. Molti anni ho errato dal giorno in cui seguì il divino Agamennone. Ma tu, piuttosto, raccontami, in che modo Thanatos è riuscito a portarti via? È stato forse dopo una lunga malattia o hai avuto in sorte una fine improvvisa? E della cara Penelope, che mi racconti? Mi è rimasta fedele o è diventata la donna di un altro Acheo?» Anticlea subito lo rassicurò. «Con straordinaria pazienza, Penelope attende il tuo ritorno e con altrettanta saggezza Telemaco amministra le tue terre. Tuo padre Laerte si è ritirato in campagna e ora dorme sdraiato assieme agli schiavi vicino al focolare. Io, invece, passai dal mondo dei vivi a quello dei morti da un momento all'altro. Fu l'arciere Artemide a colpirmi, senza farmi soffrire, con una delle sue frecce più dolci». Ulisse avrebbe voluto stringerla a sé, ma non riuscì ad abbracciarla. Tre volte ci provò e tre volte finì con abbracciare l'aria. «Oh madre, perché mi sfuggi? Abbracciandoti vorrei saziarmi di pianto e di dolore, e tu invece continui a svanire nel nulla. Non puoi farlo, figlio mio dolcissimo. Noi non siamo fatti di ossa e di carne come voi viventi, ma solo di fumo e di sogno».
Ricordo di te, ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me, voglio rimanere negli anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma giora da me. Dove sei finita amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Non so se ti ricordi di me, quanto è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata. In un bosco di me c'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce. Mi ricordo di te, mi vedevano ridere sola, ma eri te. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra ha scritto da dove nasci tu e che non morirai. E se le chiedo di me, io mi chiedo di te. Dove sei finito amore, come non ci sei più? E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Non so se ti ricordi di me, quanto bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Mi sei mancata in un bosco di me. C'è un rumore incessante, lo faccio da parte. Tu sei la mia voce.
Baby, ne ho fatti. Baby, ne ho fatti di strada. Baby, ti ho cercato in ogni dove, nelle corde di gente che non conosco. Ma in fondo bastava guardarmi dentro, più che attorno. Sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto.
Dove sei finita, amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Io so che ti ricordi di me, perché è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Ti ricordi le notti che urlavamo per strada, ma nel bosco di me. Ora siamo tornate per sempre, sarà che tu sei la mia voce. Siamo tornati e per sempre sarà, sì per sempre sarà, che tu sei la mia voce.
Le sirene. Una volta usciti dall'Ade, il primo pensiero fu quello di mantenere la promessa fatta al Penore, e cioè di seppellirne il cadavere in riva al mare col massimo degli onori. Il pericolo piuttosto era quello di dover tornare da Circe e cadere nelle tentazioni di sempre. In verità, gli itacesi questa volta si comportarono come altrettanti gentleman e senza nemmeno fare troppi sforzi. Evidentemente avevano imparato la lezione e non avevano alcuna voglia di finire i loro giorni in un misero porcile. Circe, poi, diciamo la verità, fu anche molto ospitale e li accolse nel migliore dei modi. Appena seppe del nostro arrivo, raccontò Ulisse, ci venne incontro sulla spiaggia, scortata da tutte le ancelle. Il giovane Penore fu bruciato con le sue armi e seppellito col massimo degli onori. Sul tumulo, come promesso, piantammo l'agile remo. Quando porsi alla salma l'estremo saluto, piansero tutti, perfino le ancelle. Questo canto inizia quindi con un funerale, ma anche con un banchetto. Circe e le sue ancelle accolsero gli eroi, portando con sé pane, carne in quantità e vino rosso frizzante. D'altra parte un po' di appetito dovevano anche avercelo, dal momento che nell'antro di Polifemo più che mangiare avevano corso il rischio di essere mangiati e che nell'Ade non avevano toccato cibo. Una volta finito il pranzo, Circe prese in disparte Ulisse e lo mise in guardia dai pericoli che da lì a poco avrebbe incontrato. Ormai la maga gli si era affezionata, come del resto era già capitato a tutte le donne che avevano avuto la fortuna o la sfortuna di conoscerlo. «Oh mio audace Ulisse», gli sussurrò in un orecchio, «io ti mostrerò la rotta che dovrai seguire e ti darò alcuni consigli pratici perché tu non abbia a soffrire più di quanto non sia già stato deciso dagli dèi. Per prima cosa incontrerai una strana isola dove vivono alcune bellissime donne chiamate sirene. Sappi che nessun uomo è mai riuscito a rivedere la propria casa dopo averle ascoltate. Le maliarde stregano i naviganti con un canto dolcissimo e li convincono ad avvicinarsi per poi farli naufragare su decine e decine di scogli aguzzi appena affioranti. Per uscire indenne dagli incantesimi delle sirene, devi tappare con pezzi di morbida cera le orecchie dei tuoi rematori e fare in modo che nessuno di loro ne oda il canto soave. Tu invece, se proprio lo desideri, ascoltale pure, sempre però dopo esserti fatto saldamente legare all'albero maestro e dopo aver ordinato ai tuoi compagni di non liberarti per nessuna ragione, qualsiasi cosa dica o faccia durante il passaggio. Ulisse si impresse bene in mente i consigli della maga e in cuor suo decise di non perdersi nemmeno un verso delle maliarde. Ne aveva sempre sentito parlare nei porti di mare e ogni volta ne era rimasto affascinato. Quale occasione migliore per poterle ascoltare senza dover correre rischi eccessivi? Subito dopo, continuò la maga, un'altra prova ti attende, ancor più impegnativa di quella delle sirene. Dovrai passare tra due scogli, l'uno più pericoloso dell'altro. Il primo è così alto che sfiora il cielo stellato. Una nuvola lo sovrasta. sia d'estate che d'inverno, e al suo interno, in un antro buio e fumoso, si cela un orribile mostro chiamato Scilla. Il suo abbaiare è simile a quello di un cucciolo. Tu però non lasciarti ingannare. Scilla ha 12 piedi, 12 mani, 6 colli retrattili e 6 bocche munite di una triplice fila di denti. Di solito non si mostra, fa solo capolino dalla buia spelonca e attende con pazienza che qualche barca le si avvicini. Dopodiché allunga uno dei suoi colli smisurati e afferra il marinaio più a portata di mano, per poi divorarlo con comodo nell'orrenda spelonca. «Ma potrò almeno difendermi con le armi?» chiese Ulisse. «Saresti un folle solo a pensarlo. Scilla è un mostro immortale». «Allora cercherò di tenermi al largo». Senza esagerare però, anche perché dalla parte opposta c'è uno scoglio, se possibile, ancora più pericoloso. È basso, apparentemente innocuo, e con al centro un gigantesco albero di fico. Ci vive un mostro chiamato Cariddi, che per 3 volte al giorno inghiotte l'acqua del mare e che per 3 volte al giorno la rigetta con immenso fragore. Guai a chi passa vicino a Cariddi nel momento in cui inghiotte o nel momento in cui vomita, lo stesso Poseidone non riuscirebbe a salvarsi. A questo punto Ulisse avrebbe voluto tornare dai compagni, ma Circe lo trattiene. Il lungo elenco delle insidie non era ancora finito. Una volta superato Scilla e Cariddi, un altro pericolo ti attende, una bellissima isola chiamata Trinacria, ricca di prati rigogliosi e di colline sempre in fiore. Tu però non lasciarti sedurre dalla bellezza del paesaggio e cerca di ignorarla. «Quale altro mostro vi si nasconde?» chiese Ulisse, ormai rassegnato a dover sostenere una lotta continua contro le più svariate avversità. «Nessun mostro, o figlio di Laerte, ma solo 7 greggi di pecore e 7 mandrie di vacche, ciascuna composta da 50 magnifici capi, e per finire 2 ninfe, Fetusa e Lampezia, che a turno le sorvegliano di giorno e di notte». «E in che cosa consiste il pericolo?» «Nel fatto che le mandrie appartengono al dio Sole, cioè al divino Iperione, che le ama alla follia», proseguì la maga. «Chiunque ne uccidesse anche un solo capo finirebbe col decretare la propria morte. A scanso di tentazioni, quindi, ti converrà non avvicinarti a Trinacria». Tornato dai suoi, Ulisse si guardò bene dal comunicare ai compagni tutto quello che aveva saputo dalla maga. Ebbe paura che, una volta a conoscenza dei possibili pericoli, gli uomini si potessero rifiutare di riprendere la navigazione. La mattina dopo, un allegro venticello incoraggiò tutti alla partenza. Soffiava nella giusta direzione e gonfiava le bianche vele quel tanto che bastava per prendere il largo. Circe restò a lungo sulla spiaggia per l'ultimo saluto. Le condizioni favorevoli del mare, però, non durarono a lungo. Proprio nei pressi dell'isola delle Sirene, una bonaccia li costrinse a remare, al che Ulisse ne approfittò per mettere in guardia i marinai. «Amici miei», disse, «tra poco vedremo delle donne bellissime, distese su prati fioriti. Esse ci inviteranno ad approdare, ma noi non dobbiamo nemmeno guardarle, né tantomeno ascoltarle. Il loro canto, per quanto delizioso possa sembrare, non perdona. Solo io potrò udire la loro voce. Voi invece, con le orecchie ben tappate di cera, dopo avermi legato saldamente all'albero maestro, dovrete continuare a remare senza alzare mai lo sguardo, e qualunque cosa io faccia o dica, non dovrete mai slegarmi, almeno fino a quando l'isola non sarà scomparsa del tutto all'orizzonte. Più io cercherò di liberarmi dalle funi e più voi dovrete stringere i nodi». Dopodiché prese un grosso disco di cera e, ridottolo in tanti piccoli pezzi, otturò le orecchie di tutti i suoi compagni. Un po' per il calore delle mani, un po' per quello del sole, la cera si modellò all'interno dei padiglioni auricolari dei marinai, rendendoli completamente sordi. Alcuni di loro, infine, provvidero a legarlo, mani e piedi, alla base dell'albero maestro. Le sirene li attendevano con ansia. Le più belle, non appena si accorsero che la nave era un tiro di voce, fecero di tutto per convincere l'eroe ad approdare. Ulisse tentò in ogni modo di farsi sciogliere. Sapendo che i compagni non lo potevano sentire, cercò con gli sguardi di attirare la loro attenzione. A volte li supplicava atteggiando il viso al dolore, a volte strabuzzava gli occhi e a volte reclinava il capo nella speranza che loro credessero morto, o quantomeno svenuto, ma non ci fu nulla da fare. Euriloco e Perimede si alzarono una sola volta dagli scanni e unicamente per stringere ancora di più i nodi che gli impedivano di muoversi. Tutti gli altri, curvi sui remi, pensavano solo a portare la nave quanto più lontano possibile da quella maledetta isola. Bene, abbiamo finito le letture, abbiamo fatto un po' tardi, volevo leggere anche il racconto di Penelope, proprio alla fine del poema, dell'Odissea, però vabbè, si fa veramente troppo tardi, quindi finisco qua, vi do la buonanotte, vi ricordo l'appuntamento con A Bassa Voce tutte le settimane, il giovedì dalle 22 in poi, e in replica la domenica sera alle 10.30. E che dire, ascoltateci, ascoltate il podcast, ascoltate le dirette, ascoltate Radio Wombat, un saluto, buonanotte.
Struggle.